Ciao, vi abbraccio tutti con tanto affetto e vi saluto caramente. Confesso il mio disagio nel parlare e non vedere i vostri visi davanti a me. Vedo soltanto la mia faccia, la mia solita faccia. Chi ha paura del lupo cattivo? Si chiedevano i tre porcellini in una canzone del 1962 cantata dal famosissimo Quartetto Cetra, famosissimo per chi ha la mia età, per i più giovani non credo sia tanto famoso. Il lupo cattivo era il massimo del pericolo per i tre porcellini. Per scappare da questo si rifugiavano nella loro casetta che per loro era un sicuro riparo. Anche per noi oggi c'è un lupo cattivo. Un lupo cattivo che mette in pericolo le nostre vite e instilla nella nostra mente e nel nostro cuore quel sentimento poco piacevole, poco desiderabile, che è la paura. Avete paura del Covid-19? Io sì. Ed è per questo che da tempo sto rintanato nella mia casetta come tre porcellini. Questa segregazione volontaria non è stata e non è tuttora piacevole, ma è sempre meglio della possibile alternativa. È giusto avere paura? Io credo di sì. Se questa partorisce la giusta prudenza che ci permette di frenare in qualche modo questa terribile pandemia. Purtroppo chi all'inizio non ha avuto paura, e non si è procurato di mettersi al riparo, forse oggi la sta pagando cara, troppo cara. Parleremo della paura e delle sue conseguenze e di come affrontarla. La prima volta che questo sentimento appare sulla scena della storia è proprio all'inizio. Adamo ed Eva, i nostri progenitori, hanno già compiuto il fattaccio, hanno preferito ascoltare il suggerimento del nemico di Dio, che si presentava a loro subdolamente come amico. Preferiscono non dare retta a chi li aveva creati e aveva fatto di tutto e di più per renderli felici. Dio aveva detto: non mangiate. Il serpente antico raccomandò viscidamente: mangiate pure, diventerete migliori. Sappiamo la scelta che hanno fatto. Una scelta che noi, purtroppo, oggi, in qualche modo, ne paghiamo le conseguenze. Però Dio va incontro a loro. Pur essendo a conoscenza della loro aperta ribellione, li va incontro. Il peccato non ha chiuso il cuore di Dio, che continua ad amare. Li cerca, li chiama: Adamo, dove sei? Una voce risponde da dietro un cespuglio: ho udito la tua voce e ho avuto paura. Come mai la presenza del Creatore suscita ora tanta paura nella sua creatura? Che cos'è che è cambiato nel loro rapporto? Come mai questo rapporto guastato dal peccato ha fatto nascere nell'uomo il sentimento di paura, un sentimento fino a questo momento sconosciuto? Che cos'è la paura? Definizione da dizionario. La paura è uno stato emotivo consistente in un senso di insicurezza, di smarrimento, di ansia di fronte a un pericolo reale o immaginario, o dinanzi a cosa o a fatto che sia o si creda dannoso, più o meno intenso secondo le persone e le circostanze. I suoi sinonimi sono spavento, orrore, panico, sgomento, sbigottimento, angoscia, fifa. Ognuno di questi vocaboli sottolinea una sfumatura diversa al sentimento di paura. Questo quelli più pesanti sono terrore, panico, e quelli un po' più leggeri, sgomento, sbigottimento. Perciò la paura ha molte facce, che vanno appunto dallo sbigottimento al terrore. Tutti questi vocaboli mettono in luce un aspetto comune che è qualche cosa che ci turba, che crea una situazione di disagio. Di fronte al pericolo come quello che è presente fra noi oggi, si può avere un semplice sgomento che rappresenta certamente un disagio, oppure il terrore, il panico, che è sicuramente devastante. Dobbiamo accettare il fatto, miei cari, che ognuno di noi è diverso e ognuno può entrare in una delle categorie descritte da questi vocaboli. Sarebbe un grave errore, credetemi, giudicare qualcuno che reagisse al pericolo in modo, in maniera diversa dal nostro. Siamo diversi, l'uno dall'altro. Non dimentichiamolo, e questa diversità va accettata, senza giudicare. Mi chiedo, lo chiedo anche a voi, se è sempre sbagliato avere paura, e rispondo subito di no. Quando in noi, per esempio, arriva questo stato emotivo, il nostro corpo reagisce con una scarica di adrenalina, che è un ormone creato nel laboratorio del nostro organismo. L'adrenalina è necessaria di fronte al pericolo, sia perché può darci la forza per contrastare il pericolo, oppure la velocità per scappare da esso. L'adrenalina, frutto della paura, perciò diventa una necessaria amica in caso di pericolo. Nella situazione di pandemia che stiamo vivendo, la paura non può darci un surplus di forza per contrastare un pericolo sconosciuto, invisibile, enormemente più potente di noi. E nemmeno può darci la velocità di scappare. Dove scappi? In questi casi però una sana dose di paura, ripeto, sana dose di paura, può renderci più saggi e prudenti. Credo che se all'inizio le tante persone che non hanno avuto paura l'avessero avuta, oggi non saremmo in questa condizione, in questo stato. Ritorniamo ad Adamo. Perché ha avuto paura? Pensava che il Signore lo avrebbe bastonato nel momento in cui l'avrebbe stanato? Credo che Adamo fosse sicuramente consapevole di aver fatto una grossa sciocchezza. Il fatto che ha cercato di coprirsi e di nascondersi rivela questo stato d'animo. Aveva paura Adamo delle conseguenze del suo atto? Credo di sì, perché il Signore lo aveva avvertito che ci sarebbero state delle conseguenze. Ma ciò che il Signore fa dopo la confessione di Adamo è molto significativo. Primo, gli ricorda che le conseguenze ci sarebbero state, le doglie del palto per la donna, il sudore della fronte per l'uomo, ci sarebbero state sicuramente. Dio non ha mai chiuso gli occhi di fronte al peccato e mai lo farà. Studiando i profeti minori nelle settimane precedenti, abbiamo visto che il peccato attira sempre e inevitabilmente le conseguenze, e l'uomo non può prendere alla leggera il comandamento di Dio. Però Dio fa qualcos'altro. Oltre a ricordare le conseguenze, qualche cosa che per noi è semplicemente meraviglioso. Subito dopo riveste i nostri progenitori di tuniche di pelli, così si esprime lo scrittore. Ossia offre loro qualcosa che pur non eliminando le conseguenze, li rende più adatti a vivere in questa situazione. Oltre a questo, questo gesto divino è un'aperta dichiarazione che lui non li avrebbe lasciati soli. Anche lui si sarebbe caricato delle conseguenze del peccato attraverso suo figlio. Gesù sulla croce è la pratica dimostrazione di questa verità. C'è una domanda nella mia mente che vuole essere espressa. Può la fede cacciare via la paura? Cercherò di rispondere serenamente senza prendere scorciatoie. Abbiamo detto che la paura si può manifestare in svariate forme, che vanno dallo sgomento al terrore, alla fifa. Chiaramente c'è una grossa differenza tra i due. Se la paura nella sua forma più soft può esserci alleata per vivere con maggiore consapevolezza il momento del pericolo, il terrore crea una situazione che peggiora lo stato e ci rende più vulnerabili. In un racconto evangelico, fede e paura sono messi in relazione da Gesù. Leggo l'episodio così come ce lo ha trasmesso Matteo. Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una grande tempesta, una grande burrasca. E la barca era coperta dalle onde. Ma Gesù dormiva. E i suoi discepoli avvicinatosi lo svegliarono dicendo: «Signore, salvaci! Siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, o gente di poca fede?» Allora alzatosi sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia. E quegli uomini si meravigliarono e dicevano: «Che uomo è mai questo che anche i venti e il mare gli obbediscono?» Gesù e i suoi discepoli sono in barca. Sono in una barca e stanno attraversando il lago di Tiberiade. Dopo un po' si scatena una pericolosa tempesta, mettendo in serio pericolo la loro vita. Gesù tranquillamente dorme. I discepoli spaventatissimi, in questo caso è fifa, non è semplicemente, non è una tranquilla paura, terrore. Svegliano il maestro e invocano il suo intervento. Prima di operare il miracolo, Gesù li rimprovera: «Perché avete avuto paura, o gente di poca fede?» In questo caso Gesù mette in relazione la paura con la poca fede. Ma dopo il rimprovero Gesù interviene e il pericolo cessa. Le parole pronunciate e la sequenza dei fatti fanno riflettere. Procediamo con ordine. Una domanda: la paura dei discepoli era motivata? Chi racconta l'episodio, Matteo, dice che c'era una gran burrasca, che le onde stavano coprendo la barca. Il pericolo era presente e loro non avevano la possibilità di risolvere la situazione. Perciò la paura era più che motivata. Per quale motivo allora Gesù li rimprovera? Perché dice che avevano poca fede? Gesù dorme e c'è un forte contrasto tra la situazione che i discepoli stavano vivendo e Gesù che tranquillamente è addormentato. Forse, sto pensando, i discepoli avrebbero dovuto guardare di più a Gesù e meno alle onde. Gesù, e credo che questo sia il punto nodale, scusatemi, perché Gesù era presente anche se sembrava assente. Nelle difficoltà della vita, sapete, la paura cresce in proporzione a dove fissiamo il nostro sguardo. Se crediamo che Dio, nonostante l'apparente assenza, ha in mano, ha sotto controllo la situazione, la paura è controllata da questa fede, non assente, ma controllata. Attenzione però, attenzione a credere che Dio, che ha ancora in mano la situazione, significa che tutto andrà bene. Dio non aveva forse in mano la situazione durante la peste o l'epidemia spagnola? Certo, ma ci furono milioni di morti. Dio non ha il controllo della situazione là dove molti cristiani sono uccisi a causa della loro fede? Sì, sicuramente sì, ma la terra continua a tingersi di rosso del sangue dei martiri. Avere fede in Dio non significa che tutto domani finirà e che ritorneremo tutti alle nostre solite faccende, ma significa semplicemente che la volontà di Dio, qualunque essa sia, sarà fatta. E noi ci abbandoniamo serenamente nelle sue braccia paterne. La fede non risolverà tutti i problemi della nostra vita, ma ci darà la forza necessaria per vivere tranquillamente nonostante questi. I discepoli svegliano Gesù impauriti e invocano il suo aiuto. Signore, salvaci, siamo perduti. Anche Marco racconta l'accaduto e ricorda anche queste parole dette dai discepoli. Maestro, non ti importa che noi moriamo? Da queste parole possiamo ipotizzare che i discepoli non erano tanto terrorizzati dal lago in tempesta e dalle onde che sommergevano la barca, ma erano terrorizzati dal fatto che pensavano a un Gesù assente, a un maestro che non si prendeva cura di loro. La mancanza di fede risiede proprio in questo sentimento, in questo sentimento del quale nasce l'idea che Dio non si prende veramente cura di noi, che ci trascura, che non risponde alle nostre preghiere, nei modi e nei tempi da noi voluti, desiderati. E questa è l'idea che partorisce quella paura che fa star male, che ci toglie serenità e speranza. L'orizzonte che si presenta è perciò confuso, ricco di paure, destabilizzante e disorientante. Ma finché avremo quel tipo di fede nel credere sempre nella presenza di Dio, noi potremo cantare insieme all'Apostolo Paolo con queste parole. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Per concludere, c'è un dato che non possiamo trascurare. È la stretta relazione tra timore e fede. Gesù, in uno dei suoi discorsi, ci esorta a temere Dio per cacciare via la paura. Dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Temete piuttosto. C'è una scelta da fare. In questo caso Gesù sta parlando sicuramente di persone, di coloro che possono fare del male al credente. È sempre stato così e sempre sarà, succederà ancora. Ma possiamo estendere il discorso di Gesù a tutte le circostanze, quelle circostanze che possono procurarci del male. È strano, no? C'è un timore che caccia via la paura. Ma timore non è sinonimo di paura? Nel nostro linguaggio sì, ma non in quello biblico. Nella parola del Signore il timore, quando è messo in relazione a Dio, fa coppia con fede, non con paura. La paura-timore, molto frequente, scusate, la parola timore, molto frequente nella Bibbia, ha una grande importanza nella economia della fede. Troviamo scritto, infatti, a caratteri cubitali, che il timore di Dio è il principio della sapienza. In pratica, questo timore ci rende più saggi. E noi sappiamo che la vera saggezza, la vera sapienza, la vera intelligenza consiste nel conoscere e nell'osservare le parole del Signore. Il timorato di Dio è un uomo che si è sottomesso alla volontà del Signore e che da Lui riceve la saggezza necessaria per vivere coerentemente con la propria fede. Questo timore ci costringe a pensare che siamo creature e che Lui è il creatore. Osserviamo la domanda dei discepoli: che uomo è mai questo che anche i venti e i mari gli ubbidiscono? Che uomo è? Non avevano ancora capito la vera natura di Gesù. Egli è il figlio di Dio, l'incarnazione stessa di colui che ha creato i mondi e che ora è capace di dominare ciò che lui ha creato. Avere timore di Dio significa riconoscerlo per quello che è. E Dio è anche Padre. È vero che ci sono circostanze in cui sembra che Lui sia assente, ma la fede ci porta a pensare che Lui è l'Emmanuele che ha promesso di stare con noi sino alla fine dei tempi. Gesù è l'Iddio con noi, Gesù è l'Iddio per noi. Avere timore di Dio è un'espressione di fede che ci porta poi ad accettare anche i nostri limiti. È vero, la scienza ha fatto passi da gigante, ma ora sta brancolando nel buio. Lo scienziato si è trovato di fronte a qualche cosa di inaspettato, di sconosciuto. Come credenti dobbiamo impegnarci a pregare il Signore che dia agli scienziati la giusta intelligenza per vincere questo invisibile nemico, invisibile e potente nemico che sta mietendo tante vittime, che sta causando tanta sofferenza. Avere timore di Dio ci rende consapevoli anche della nostra fragilità, la nostra finitudine, e nello stesso tempo esalta la grandezza di Dio. Inoltre, temere Dio significa acquisire quella sapienza che ci rende autenticamente uomini che amano il prossimo. Ognuno di noi, guardiando l'altro, persone che seminano amore al posto dell'odio, interesse al posto della solita perniciosa indifferenza. Una verità che ha fatto fatica a entrare nella mente di molti, di alcuni, in questi giorni, è che proteggere se stessi significava proteggere anche l'altro. Proteggere se stessi era anche un atto d'amore verso il prossimo. Infine, avere timore di Dio significa credere nelle sue parole, prendere sul serio le sue promesse, le sue reali promesse, non quelle che noi ci siamo inventato. Il timore di Dio è la chiave che apre la porta della speranza. Vedete, comunque vada, per chi teme Dio andrà tutto bene, perché timore e fede apre la porta alla speranza, ma una speranza diversa, quella che nella Bibbia è definita la beata speranza. Nulla ci separerà dall'amore di Cristo. Questa è la speranza di chi teme Dio. Di fronte a quel Dio che temiamo e che nello stesso tempo amiamo, ci sentiamo bisognosi, ci sentiamo poveri in spirito che attendono il suo intervento, la sua grazia, quella misericordia che si rinnova ogni mattina. Apriamo perciò il nostro cuore in adorazione e preghiera. Anche questo è temere Dio, quel timore che è il giusto antidoto contro il virus della paura, di quella paura che uccide ogni speranza. Vi saluto, vi abbraccio di nuovo con tanto affetto e spero che presto possiamo ancora ritrovarci insieme fisicamente, viso a viso, e abbracciarci affettuosamente. Ciao.